Diamo il nostro benvenuto a Pierluigi Casale, collegato in questo istante, ecco, paf, lo potete anche vedere su Twitch direttamente sulla home page, c'è la sua bellissima faccia, peraltro bravissimo, ha portato le cuffie e il microfono proprio perché bisogna insomma fare le cose professionalmente. Il dottor Pierluigi Casale è AI Officer al Parlamento Europeo e professore associato all'Institute of Technology, giusto?
Open Institute.
All'Open Institute of Technology. Noi, per vicissitudini personali, ci eravamo già sentiti nel 2018, pensa un po', e nel 2018 abbiamo già parlavamo già di intelligenza artificiale e sapevi, insomma, non so se te ne sei accorto, immagino di sì, visto che in parte è anche il tuo lavoro, l'argomento dal 2018 al 2025 ha insomma, salito parecchio di interesse, giusto?
Sì.
Tu nel 2018 già lavoravi presso come AI Officer al Parlamento Europeo, professore associato?
Ricordo, faccio mente locale, sicuramente lavoravo già in intelligenza artificiale più di 15 anni che ci lavoro, non ricordo, forse 2018, a quei tempi ero principal data scientist a TomTom.
Okay.
È anche professore associato in Olanda, ai Paesi Bassi, alla Geronimus Academy of Data Science.
Ok, allora per iniziare la nostra chiacchierata sull'intelligenza artificiale io ti farò una di quelle domande che secondo me non hanno una risposta chiara, ma ti chiederò di fare una risposta brevissima a questa domanda: che cos'è l'intelligenza artificiale? Secondo te, più che altro, perché non voglio una dichiarazione da manuale, ecco.
Non è secondo me. ovviamente sono molto abituato a parlare in inglese, quindi ogni tanto metterò qualche termine in inglese. Però non è secondo me. L'intelligenza artificiale è software. È nient'altro che software avanzato. Qualche tempo fa ho fatto un post abbastanza critico su LinkedIn su cambiare il nome, sul fatto di poter cambiare il nome da intelligenza artificiale a advanced software. Alla fine è software. Intelligenza artificiale è software che è capace di fare e di compiere task che fino a poco tempo fa erano prerogativa degli esseri umani. Per esempio riconoscere le facce, per esempio riconoscere anche una canzone, queste erano prerogative in effetti che poco tempo fa gli esseri umani erano molto capaci di fare con poco sforzo, adesso anche le macchine calcolatrici, i computer sono capaci di fare questi task.
E questi tipi di task, molti di questi sono anche un po' alla portata di tutti e forse non ce ne accorgiamo che dietro c'è l'intelligenza artificiale. Come hai detto te, il riconoscimento delle facce è fondamentalmente in ogni macchinetta fotografica, ma anche in ogni telefonino.
Esatto.
Allo stesso modo immagino che lavori anche, per esempio, quello che riconosce i segnali all'interno delle macchine, che riconosce i limiti di velocità.
Esatto, sì, quello lì è anche un sistema di intelligenza artificiale, più specifico computer vision, in aggiunta con il machine learning, che è la forma, diciamo, di intelligenza artificiale che sta dando i risultati che vediamo. La forma più avanzata è quella, diciamo, è più efficace. Sì, quelle sono anche forme di intelligenza artificiale, sono software di machine learning, sono software che imparano dai dati.
Qual è la differenza sostanziale però tra queste cose alle quali siamo molto molto più abituati e gli ultimi sviluppi che vediamo in giro, a queste OpenAI o le sue controparti cinesi, per dire?
Sì, il cambio sostanziale, la differenza sostanziale tra queste forme, diciamo, di software e di computer vision è quelle, diciamo, di natural language processing, in italiano di processamento del linguaggio naturale, tra parentesi dice linguaggio naturale perché il linguaggio degli esseri umani, a differenza del linguaggio dei computer, questo si chiama naturale, no? Importante ogni volta specificare, tutti i termini hanno un significato. Allora, è sostanzialmente il fatto che c'è stato un cambio sulla tecnologia di base, dove si parlava prima da sistemi di deep learning, che sono sistemi molto grandi, layered, appilati uno dopo l'altro, a sistemi di tipo transformer, che sono in grado di processare dati sequenziali, tra i quali incluso il linguaggio naturale, il linguaggio delle persone. Quindi questi sistemi, che sono diventati sempre più grandi e sempre più potenti, sono riusciti ad imparare quantità di dati enormi, quasi tutta la Wikipedia, diciamo, è ancora non è stato rivelato in effetti, diciamo, il training data di ChatGPT, diciamo, i dati dai quali ChatGPT ha imparato, però in un certo qual modo hanno imparato statisticamente diciamo, tutta la Wikipedia, e sono in un certo qual modo in grado di riprodurre il linguaggio umano, che sembra a noi è in effetti, diciamo, simile a quello, diciamo, di una persona.
Questo tipo di processo di, per il quale queste macchine imparano, è più complessa la parte in cui loro, la macchina impara a capire quello che gli è stato chiesto, o il processo per cui da quello che gli è stato chiesto è in grado di fornire una risposta? Perché sono due aspetti correlati, ma secondo me in parte diversi. Cioè la cosa più probabilmente da un punto di vista utente più spettacolare è che tu scrivi una domanda proprio come la scriveresti a una persona, e dall'altra parte una macchina, uno, è in grado di capirla, e due, ti dà anche una risposta che è sensata, 90% delle volte è sensata con quello che dice.
Corretto, sì, in effetti sono due fasi differenti, e diciamo, la capacità di calcolo necessaria nelle due fasi è diversa, diciamo. La fase di apprendimento, di training, è quella in effetti che costa di più in tutti i sensi, ha incluso anche quello economico, diciamo. Ci sono, abbiamo ascoltato per esempio con il DeepSeek che il costo di allenamento del sistema è molto minore, ovviamente questo costo è dovuto alle macchine, ai computer speciali, le GPU, diciamo, Graphical Process Unit, che sono le macchine che rendono questo apprendimento veloce. È costoso anche in termini, in un certo qual modo, di etichettaggio dei dati. Cosa significa? Non possiamo in effetti dare i dati, diciamo, alla macchina senza nessun criterio. In un certo qual modo noi dobbiamo anche dire alla macchina un po' cosa sta imparando, dobbiamo essere noi umani a dare direzioni in un certo qual modo alla macchina per farle imparare cose sensate, e diciamo, e tutto questo effettivamente ha un costo umano, un costo ingegneristico, un costo di sviluppo e anche un costo economico. Quindi la fase di allenamento, la fase di training, è quella che costa di più. Poi c'è l'altra fase, quando il modello effettivamente è stato allenato, il modello effettivamente, diciamo, l'outcome, il risultato dell'allenamento si chiama modello, il modello viene messo in inferenza. Significa che il modello è, quando noi facciamo una domanda, il modello capisce la domanda e ci dà la risposta probabilmente sensata, diciamo.
Queste risposte da dove le prende? Cioè, come fa a pigliarle? Questa è la domanda sotto sotto alla fine.
Sì, le prende, diciamo, dall'allenamento che ha fatto, dall'apprendimento che ha fatto, ed effettivamente sono sempre risposte in un certo qual modo statistiche, sono risposte che in un certo qual modo il modello ha visto in precedenza e sta riproponendo di nuovo. Diciamo, per esempio, come dire, c'è un esempio classico con uno dei primi sistemi diciamo di natural language processing sviluppato da Google, il famoso BERT, se qualcuno di voi mm-hmm. ha lavorato, diciamo, su questi argomenti. BERT può essere testato, diciamo, online. In effetti, se descriviamo la frase "This man work as", questo uomo lavora come, e poi gli diamo la parola successiva, abbiamo delle frasi come ingegnere, avvocato, qualsiasi, muratore, barista. Mentre allo stesso modo, se scriviamo la frase "This woman works as", questa donna lavora come, vediamo che i risultati sono ben differenti. Ci sono anche risultati in cui dice come in effetti nurse, come
infermiera, maestra,
c'è anche come prostituta. Ed effettivamente questo deriva dai dati che in effetti sono stati dati in ingresso come dati di apprendimento. Alla fine non è altro che una consecutio statistica dei termini, diciamo, più comunemente visti in fase di allenamento e che vengono riproposti in fase di
da
differenza.
Questo cioè, mi collega a quello di cui parlo spesso, cioè fondamentalmente non è un'intelligenza, nel senso, no, diciamo, umanistico della cosa. È la risposta più probabile tra un goziliardo di fattibili risposte che ha comunque in pancia. Se,
esatto,
posso, se posso chiudere,
è questo, cioè, esatto, non è intelligenza, è tra parentesi, diciamo, le risposte che dà sono molteplici, siamo noi che scegliamo quella che vogliamo aggiustando dei parametri di uscita della, diciamo, durante l'inferenza, eh. Quindi lui può proporre diciamo, alla stessa, diciamo, allo stesso momento varie risposte, e siamo noi, ovviamente, diciamo, nei sistemi un po' chiusi che non vediamo, è sempre la risposta più probabile, però effettivamente noi potremmo scegliere varie risposte che sono lì pronte ad essere compilate per noi, diciamo, a nostro piacere.
Allo stesso modo, come possono questi sistemi disegnare?
Nella stessa maniera, diciamo, è la parte multimodale un po' più complessa, però in effetti lì il sistema ha delle, fa delle associazioni in base a delle idee, preconcetti che in un certo qual modo sono, sono presenti quando si fa durante la fase di apprendimento. Riesce a disegnare perché riesce in un certo qual modo a capire, diciamo, sempre questa conseguenza statistica dei vari pixel che rappresentano una certa idea, capito? E quindi è in effetti lì, diciamo, diciamo, dovuto a molto più calcolo e molto più, diciamo, sforzo a livello, diciamo, computazionale, che, diciamo, queste idee che sono, diciamo, nei testi, nel testo, vengono trasmesse, diciamo, in una, diciamo, in una versione zippata, diciamo, un po' di queste idee, mm-hmm, con meno bit, che poi in uscita possono essere riproposti effettivamente, diciamo, in vari formati, in vari modi, diciamo, sia testo sia anche, diciamo, suono, che è praticamente una forma d'onda, diciamo, sempre dei bit, sia video. In effetti questi sistemi hanno sempre due componenti, un encoder e un decoder, quindi la parte di mezzo è quella che contiene, diciamo, la parte ideale, la parte delle idee, diciamo, dove sono questi concetti sono rappresentati.
Chiedo questo perché ovviamente la parte più al di là dell'intelligenza artificiale, che come abbiamo già visto, già ne avevamo parlato, insomma è da un po' di anni che se ne parla, ma ovviamente negli ultimi anni da un punto di vista multimediale, di velocità di generazione di immagini, video, al di là dei compiti per i liceali, ma soprattutto di immagini video, questa cosa è esplosa enormemente. Ho visto i primi video, famoso coso che mangia gli spaghetti, come si chiamava, non mi ricordo,
Spaghetti Monster,
Will Smith che mangiava gli spaghetti, sì. È uno dei primissimi video resi pubblici, è piuttosto, insomma, è inciafrocchiato, non ho un termine diverso scientifico per dirlo. Attualmente invece agli stessi video hanno un altissimo grado di verosimiglianza, le immagini anche sempre di più, ovviamente a parte quei glitch che ogni tanto si trovano, le famose sei dita, gli occhi diversi che guardano uno a destra e uno a sinistra, cose di questo genere. Questa cosa migliorerà così tanto da renderli indistinguibili?
Sì, in effetti già, come hai detto tu, è difficile a volte capire se questi video sono stati fatti da, diciamo, effettivamente da un software di intelligenza artificiale. Credo si arriverà, già siamo quasi arrivati al punto che questi video saranno usati a livello commerciale anche per fare effettivamente, diciamo, film, per fare musica per i film. Cioè, recentemente un sistema di Nvidia, la casa produttrice delle GPU, che è già un software che può creare ambient music, praticamente musica che può essere usata nei film.
Ma da prompt? Cioè scrivendo cose,
da prompt,
lui
sì, da prompt, sì,
fa la musica?
Scrivi il prompt e praticamente hai la ambient music che è descritto nel prompt. Quindi effettivamente, diciamo, sì, il problema sostanziale adesso è che è la lunghezza dei video. Effettivamente, diciamo, la lunghezza, diciamo, la durata di della musica, dei video è ancora limitata, perché la creazione, diciamo, già la creazione, diciamo, di piccoli pezzi di questi video e musica già richiede una certa capacità di calcolo considerevole. Quindi effettivamente, diciamo, immagini creare effettivamente uno spot anche di un paio di minuti, e effettivamente ci sarebbe, diciamo, da consumare un bel po' di energia, diciamo.
Ok, Piero, senti, ci sentiamo una canzoncina, poi riprendiamo la discussione, io ti terrò tutto il tempo possibile e immaginabile, quindi se hai mangiato adesso ti devi andare a fare uno snack per riprendere un po' di energie. Ci andiamo a sentire gli Scancanensi con un brano che si chiama An Artist is an Artist, perché così almeno ritorniamo anche a descrivere gli artisti veri, quelli che scrivono davvero. Nancy, An Artist is an Artist, qui a Radio Città Aperta, l'abbiamo ascoltata fino alla fine, siamo ancora in compagnia di Pierluigi, del dottor Pierluigi Casale. Per chiunque vuole mandare messaggi, allora il numero è il 340 19 74 468, messaggi, domande, insulti riguardanti l'intelligenza artificiale, SMS, sì, addirittura abbiamo ancora gli SMS, Piero, è inutile che mi guardi così, WhatsApp e Telegram, tutto quanto. Dunque, stavamo parlando di intelligenza artificiale, intelligenza generativa, soprattutto per quanto riguardava la parte delle immagini e dei video. Tu hai parlato, hai toccato questo tema interessante delle risorse. Ultimamente ogni tanto viene tirata in ballo questa cosa che le macchine che stanno dietro consumano tanto in termini di energia, quindi poi dopo inquinamento, elettricità, immagino anche spazio, perché insomma immagino che queste macchine non stiano proprio esattamente dentro un cassetto. Che puoi dirci di tutto ciò? Aspetta, aspetta. Aspetta, ecco, forse è questo il microfono. Sì, eccoci, sì, ora sì. Ci sei.
Okay. Sì, no, effettivamente sì, queste macchine consumano diciamo abbastanza energia, consumano sia nella fase di allenamento, nella fase di training, molto di più che nella fase di inferenza, però effettivamente poi nella fase di inferenza, che è dove sono attive per più lungo termine, diciamo, è lì dove, diciamo, c'è il consumo maggiore. È un grave dispendio, ma diciamo comunque è un compromesso che in un certo qual modo dobbiamo tenere, diciamo, in conto per avere questa tecnologia. Bisognerebbe lavorare un po' di più sull'ottimizzazione dei, diciamo, degli allenamenti, degli algoritmi, anche sull'ottimizzazione elettronica, diciamo, dei sistemi, diciamo, di queste macchine, effettivamente, diciamo. Quindi, diciamo, c'è molto da fare, diciamo, ci sarebbe molta ricerca da.
C'è possibilità di ottimizzazione, secondo te? C'è margine per fare questa roba?
Potrebbe esserci, diciamo, soprattutto, diciamo,
Il fatto che il DeepSeek, questa intelligenza, è, diciamo, stata pubblicizzata come è infinitamente più conveniente da un punto di vista di energetico, modello, velocità e tutto quanto, è una cosa di cui abbiamo delle prove oppure è stato detto e basta?
No, per quanto ne sappia è stato detto e basta. Personalmente ho letto il paper, l'articolo, ed effettivamente sì, hanno usato dei trucchi algoritmici per rendere l'allenamento più, diciamo, più veloce. Effettivamente, diciamo, è vero che comunque il costo dell'allenamento e anche quello di inferenza è minore rispetto a un sistema dello stile ChatGPT, questo è vero. Non so quanto i numeri siano verosimili, diciamo, i numeri che hanno, diciamo, che sono stati detti, diciamo,
sì, poi bisogna un po' anche dividere la parte divulgativa dalla parte di marketing e di pubblicità, esatto, perché poi ricordiamolo, io questa è una cosa che dico sempre, poi ci avvicinerà all'altra parte di temi di questa chiacchierata. Dietro a queste società non c'è l'ente pro bono, viva la vita e tutto quanto risulterà più bello, ci sono delle società private.
Esatto.
Qual è l'interesse principale di queste società? Perché attualmente a quanto pare è tutto gratis.
No, non c'è, dipende dalla prospettiva. Vabbè. Che vediamo, diciamo, è tutto gratis per diciamo un fruitore, diciamo, finale nostro, però effettivamente quando non paghiamo significa che stiamo pagando con i nostri dati, diciamo, stiamo pagando con l'utilizzo del sistema, e questo significa anche con la maniera in cui le cose che, diciamo, scriviamo nel sistema, i feedback che diamo al sistema, diciamo, anche il fatto di vedere il sistema se funziona, diciamo, come dovrebbe, stiamo dando, diciamo, delle ore di testing gratis a queste aziende. Perché fanno questa cosa gratis? Beh, diciamo, questo non è un problema solo dell'intelligenza artificiale. Google ci ha dato, diciamo, il motore di ricerca gratis per molti anni. A che pro? Effettivamente il business case di Google era l'advertising personalizzato, la pubblicità personalizzata, che effettivamente ogni volta facevamo una ricerca gratis, poi c'era il banner con tutte le cose che ci piacevano a noi, che magari erano più diciamo probabili e che avremmo cliccato, diciamo. C'è sempre qualcosa dietro. Allora, in effetti, diciamo, queste aziende hanno il business case fondamentale è la creazione di questi software avanzati, molto, diciamo, simili a all'intelligenza umana, per poi essere rivenduti, diciamo, a grandi società anche.
Quindi tu prevedi un futuro in cui questo diventa un prodotto commerciale per società?
Sì, certo, per società, anche per noi, diciamo schermato un po' effettivamente da come adesso, però, diciamo, nel background, nella parte di dietro, diciamo, questi sistemi che diciamo tra parentesi già sono, diciamo, presenti per esempio nelle banche, nelle assicurazioni, in vari, diciamo, vari settori, diciamo, questi sistemi predittivi di intelligenza artificiale.
E sono pagati, immagino,
sono pagati,
business to business, immagino che sia una cosa pagata.
Esatto.
Volevo parlare un attimo dei casi d'uso buoni, sono quelli che li chiameremo i casi d'uso buoni. Immagino, sono abbastanza sicuro, che l'uso dell'intelligenza artificiale possa dare uno sprint fortissimo a tutto ciò che è la medicina e la ricerca medica. Quando pensi che si vedranno effettivamente dei risultati sostanziosi e che possano fare il salto per quanto riguarda questo tipo di campo? E parlo sia in termini di ricerca, quindi nuovi farmaci, ma anche di diagnosi.
Sì, in effetti diciamo non è che siamo molto lontani, è già da anni che esistono diciamo questi sistemi, è già stabilito il fatto che un sistema di computer vision allenato su immagini mediche, diciamo, soprattutto diciamo per la detezione di tumori, è migliore diciamo di un dottore, riesce a scoprire diciamo che una macchiolina nel raggio X che il dottore vede, effettivamente un computer è capace con più alta probabilità di capire che quello sia un tumore nello stadio precoce che un dottore stesso. Effettivamente questi sistemi già sono lì, diciamo, ci sono anche startup ma anche aziende che già stanno iniziando a usare questi sistemi diciamo di computer vision, di intelligenza artificiale. Purtroppo questi sistemi non è che hanno questa pubblicità come il ChatGPT. Se ne parla di meno, però ci sono già, già esistono e già sono usati, soprattutto in campo medico. Il mio dottorato è stato fatto in un gruppo di immagini mediche, parliamo di più di 10 anni fa. Diciamo a quei tempi già si lavorava, ancora colleghi che lavorano nei Paesi Bassi su questi argomenti. Diciamo anche lo sviluppo, diciamo, di farmaci, diciamo di nuove proteine, diciamo un po' quello che ha fatto DeepMind, l'azienda diciamo appartenente a Google, che è riuscita a sviluppare nuove proteine grazie all'intelligenza artificiale. Questa è anche un'applicazione buona, un'applicazione benefica che effettivamente diciamo può avere diciamo risvolti positivi per noi.
Per quanto riguarda sempre diciamo campo medico, quell'area che fa parte della comprensione dei messaggi del cervello, qualche mese fa uscì il messaggio, la dichiarazione di Meta che aveva per la prima volta decodificato il messaggio da cervello a cervello di due persone. Sì, quel sì. Tipo di ramo della ricerca può avere un boost effettivo, oppure il cervello è ancora così tanto difficile da comprendere che forse ancora c'è serve un po' più di strada?
Serve ancora un po' più di strada, però diciamo è fattibile, diciamo. Durante la mia carriera ho lavorato su questi segnali dell'elettroencefalogramma. Effettivamente sviluppammo a Barcellona un sistema che in base diciamo a come ricevi o ti concentravi, riuscivi per esempio per persone diciamo sedute sulla sedia a rotelle che hanno con limitata mobilità, riuscivano ad aprire una porta, diciamo questo. A quei tempi già era possibile creare sistemi in cui piccole azioni
potevano essere associate a un pensiero decodificato.
Esatto.
Già quello utilizzava meccanismi di intelligenza artificale o comunque riconducibile a questo tipo di informazioni.
Sì, ai sistemi di machine learning, effettivamente, a cui il segnale si associava l'uscita l'output.
Ok, questo è un campo buono che è tutto comprensibile. Mi viene da pensare ad altri campi similmente buoni, come potrebbero essere le previsioni meteo, perché immagino che siano una cosa talmente tanto complessa. Immagino che sono a conoscenza che prevedere il meteo è una cosa che ha all'insuo interno una milione di fattori, per cui al di là di mi fa male il gomito, allora domani piove, per fare le cose un po' più precise servono delle macchine che siano in grado di manipolare tutta questa roba, quindi probabilmente l'intelligenza artificiale è molto comoda. Però ci sono dei campi che personalmente già mi fanno un po' più paura. Penso alla finanza. Penso alla geopolitica intesa come sistemi di aiuto a che cosa devo fare se ho questo tipo di situazione. è verosimile che vengano usati anche altrove questo tipo di intelligenza artificiale?
Potrebbero essere usati. Il problema, come sempre, è la scelta è nostra su come e sul perché usare questi sistemi. Questi sistemi effettivamente imparano da pattern visti precedentemente nei dati, effettivamente. Quindi immagina che volessimo usare questi sistemi che hanno imparato, per esempio, dai dati degli ultimi 10 anni in un momento come la pandemia che è appena successa. Questi sistemi sarebbero stati incapaci di prendere o di fare qualsiasi decisione sensata, perché c'è un dato simile non è stato mai visto prima, quindi sarebbe stata una tragedia effettivamente usare un sistema del genere. Sì, effettivamente è un po' come senti, devo andare a buttare l'immondizia, diciamo, al cassonetto di fronte, prendo la macchina o vado a piedi? Vabbè, la scelta è tua, però chi te lo fa fare prendere la macchina? È un po', diciamo, lì il nocciolo della questione. Una cosa, diciamo, sostanziale dell'intelligenza artificiale è il delegare il potere di decisione dagli esseri umani alla macchina. Questo, secondo me, è uno dei problemi filosofici più importanti al giorno d'oggi riguardo l'intelligenza artificiale. Quali sono le decisioni che dovrà fare l'intelligenza artificiale, diciamo, delegate da noi, e quali sono le decisioni che gli esseri umani dovranno mantenere ed essere fatte da noi stessi? E come dovremmo decidere questo? Per me è una domanda alla quale alcune persone iniziano a rispondere, però sarà la domanda, diciamo, da $1 milione, alla quale dovremo dare una risposta.
Immagino che tra queste domande una persona che sta dietro a questo tipo di domanda e alla sua risposta è anche la persona che è diventata massima esperta qui in Italia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che, come saprai bene, è un prete. È Paolo Benanti, presbitero e teologo italiano del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, insegna alla Pontificia Università Gregoriana ed è anche la persona attualmente più preparata sull'intelligenza artificiale e etica della tecnologia. Oltre a etica della tecnologia, che uno può ovviamente immaginare, visto che, insomma, stiamo dalle parti della teologia, il fatto che un prelato sia uno dei massimi esperti in intelligenza artificiale fa un po' strano. Personalmente mi stride un po', da una parte perché penso possibile che non c'era un'altra persona in tutta l'Italia che non fosse un prete così bravo. Sono molto pungente. Sì. Dimmi tu che ne pensi.
Diciamo che effettivamente anche nell'intelligenza artificiale stessa, ma in generale, quello, diciamo, che si è visto funzionare nell'etica della tecnologia è la diversità. Quindi effettivamente, guardando Paolo Benanti in un contesto italiano, bias, diciamo, comunque c'è un bias perché abbiamo il Vaticano in Italia, quindi, diciamo, effettivamente, diciamo, i preti stanno tutti qua, diciamo, un po' noi. Però effettivamente, se lo guardiamo in un contesto internazionale, lui è parte di un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite dove la diversità è fondamentale, quindi effettivamente, diciamo, anche portare la voce effettivamente di rappresentanza di queste, per lo sviluppo e l'uso di queste tecnologie di una parte della popolazione, diciamo, rappresentata dagli stessi ideali che lui condivide, è fondamentalmente una cosa buona, diciamo. Adesso, se in Italia ci siano altre persone, diciamo, più esperte o meno esperte di lui, forse sì, forse no, diciamo, dipende da che punto di vista lo vediamo. Ovviamente a livello tecnico, diciamo, Paolo Benanti non è una persona tecnica, ma ovviamente è una persona, diciamo, che ha un'esperienza, diciamo, a livello filosofico.
No, infatti non voglio dire che non sia, sì, sì, non abbia esperienza. È comunque l'unico italiano membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite e non credo che basta che ti presenti e ti fanno entrare, diciamo, no, un minimo sì. di
giusto, io la vedo da quella prospettiva, diciamo, globale, che, diciamo, che lui porta, diciamo, apporta a questo comitato anche, diciamo, una visione che in genere, diciamo, questo a livello mio personale, diciamo, sai, alcune persone più legate, diciamo, magari alle religioni tendono un po' a non considerare la tecnologia come una cosa buona o all'utilizzo della tecnologia, magari, diciamo, la presenza, diciamo, anche di un prelato, diciamo, in questo contesto potrebbe apportare quella diversità libertà necessaria poi per far capire, diciamo, l'utilizzo etico delle tecnologie da vari, da tutti i punti di vista, per trovare, diciamo, il punto in mezzo, in mezzo è stato virtus, come
so. Direi di sì. Ci andiamo a sentire un altro pezzo, poi ti faccio l'ultimo un paio di domandine, poi dopo ti lascio andare. Ci andiamo a sentire Red Dot, così con ci andiamo a sentire By the Way, ti va bene? È un grande classico. Ce la faccio.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Red Hot Chili Peppers qui a Radio Città Aperta. Siamo sempre in compagnia di Pierluigi Casale, il dottor Pierluigi Casale. Come va? Tutto bene? Ti stai annoiando?
No,
avrai ancora tempo purtroppo per annoiarti. Saremo qui ancora un po'. E poi quasi è arrivata l'oretta di trasmissione. Poi dobbiamo fare anche un po' di... c'è da passare degli spot, perché insomma ci piace. Per chiunque volesse, 340 1974 468. Se state ascoltando la replica del mercoledì, non mandate un messaggio, perché non c'è una persona che lo può rispondere, quindi. Ok, ricordo a tutti quanti anche ovviamente che c'è il video con le nostre due bellissime facce. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato dei suoi usi positivi o negativi. Io ti vorrei chiedere, visto che stai insomma con un piede da quelle parti, dalle parti del Parlamento europeo, com'è la situazione legislativa sull'intelligenza artificiale? Qual è la nostra situazione in termini europei versus quella degli altri paesi, soprattutto?
Beh, la l'AI Act, diciamo, la legge sull'intelligenza artificiale è legge, diciamo. In effetti dal 2 febbraio è entrato in vigore la proibizione di 8 casi d'uso dell'intelligenza artificiale, casi d'uso che se c'è qualsiasi azienda per scopi di profitto o anche non utilizza sistemi di intelligenza artificiale per questi casi d'uso, le multe sono salate e c'è anche, diciamo, penalizzazioni forti. E in aggiunta dal 2 febbraio c'è l'obbligo per le aziende europee di AI literacy, di alfabetizzazione in termini di intelligenza artificiale qualora i dipendenti usassero sistemi di intelligenza artificiale nel loro, diciamo, lavoro giornaliero, diciamo. È legge, c'è una legge, la prima al mondo fatta, la prima al mondo in vigore, diciamo, nell'Unione Europea, che sta prendendo piede sempre di più, diciamo, ci sono ancora delle cose che bisogna capire, perché, diciamo, fatta la legge bisogna anche capire come applicarla, diciamo, al meglio. L'AI Act va un po' a scaglioni, cioè adesso la prima deadline, diciamo, è stata il 2 febbraio per i sistemi, diciamo, le applicazioni di intelligenza artificiale, diciamo, proibite. Agosto 2025 ci sarà l'obbligo per i sistemi general purpose del tipo ChatGPT, dove il code of conduct, diciamo, il codice di condotta dovrà essere applicato, e poi, diciamo, l'anno prossimo agosto tutta la legge, diciamo, incluso anche quelle dei sistemi ad alto rischio, dovrà essere, diciamo, in vigore e applicata, quindi, diciamo, da lì in poi, diciamo, magari partono le sanzioni.
E dalle altre parti? In America?
Dalle altre parti, allora, se ricordo bene, in Corea del Sud è stata, diciamo, varata la legge, però è stata tolta subito. Negli Stati Uniti, sta usando un approccio molto più, diciamo, delocalizzato, federale, diciamo, non farà una legge, almeno fino al momento,
statale,
a poco tempo statale, ma lascia, diciamo,
la libertà ad ogni stato.
California aveva varato una legge, diciamo, abbastanza, interessante, simpatica e anche, diciamo, abbastanza, diciamo, dal mio punto di vista corretta sull'intelligenza artificiale. Credo sia stata tolta adesso, quindi ce ne sarà una nuova. Però, diciamo, quello che si chiama l'effetto Bruxelles.
Essere apripista da questo punto di vista va bene, potrebbe andare meglio.
Sì, potrebbe. In effetti, diciamo, essere tra i primi in questo senso dà anche un po', diciamo, il senso, diciamo, di cosa gli altri dovrebbero fare, altri stati.
Potremmo settare lo standard, esatto, nel bene e nel male, esatto, anche magari.
C'è da dire, esattamente, e comunque l'AI Act non è, una legge locale. L'AI Act si basa anche, diciamo, sui vari, diciamo, report creati dall'OECD, dalle Nazioni Unite, diciamo, già ha un'impronta internazionale, quindi effettivamente non è, diciamo, non ha flavor, questo, diciamo,
soltanto europeo.
Europeo, effettivamente.
E ovviamente, se parliamo invece dell'Oriente, della Cina, non sappiamo niente. Potrebbe o meno esistere una normativa interna.
Potrebbe esistere, diciamo, questo social scoring che, diciamo, era partito come, diciamo.
No, aspetta, ti ho perso. Hai staccato l'audio? Parla? Aspetta. Siamo in compagnia di Pierluigi Casale, ma abbiamo qualche problema di audio, non sappiamo per quale motivo, strettamente, vediamo se... No, io non ho staccato niente. Non ho disattivato il microfono. Vabbè, facciamo così, mettiamo una canzone e vediamo di recuperarlo. Abbiamo recuperato, eccoci qua di nuovo in diretta con Pierluigi Casale, abbiamo recuperato l'audio, parla?
Eccoci.
Perfetto, sì, perfetto. Dicevamo, stavamo parlando delle norme negli altri paesi che non sappiamo bene, cioè, dicevi questo social
scoring, effettivamente, questa profilazione a livello sociale, dove effettivamente in base al comportamento civile delle persone viene assegnato un punteggio, se questo è il punteggio un massimo di 80 o 90, non ricordo precisamente, però se questo punteggio va molto al di sotto, già verso al di sotto dei 60, diventi un cittadino di serie B se non di serie C, effettivamente non hai accesso ai servizi, alcuni servizi come le altre persone che hanno un punteggio più alto, i tuoi figli non possono accedere alle scuole non privilegiate, ma anche scuole decenti, non puoi comprare biglietti d'aereo, di treno,
non è una bella vita, direi.
Non è una bella vita, effettivamente.
Invece, al di là delle regolamentazioni esterne, quelle che vengono chiamate le famose regolamentazioni interne, per cui non puoi chiedere a ChatGPT come si crea una bomba Molotov, o non puoi chiedere a DeepSeek che cosa è successo a Piazza Tiananmen, questo genere di regole come vengono fatte? Chi le fa? Perché le fanno? Perché è un po' più banale come risposta.
Effettivamente sembra che queste siano effettivamente dei blocchi software del sistema, almeno recentemente per il DeepSeek si è visto che il sistema iniziava a rispondere ad alcune di queste domande proibite, però poi effettivamente l'uscita è stata bloccata ed è stata cancellata, quindi questo è un chiaro sintomo del fatto che c'è un blocco esterno, non è il sistema di intelligenza artificiale che non risponde a determinate domande. Come dicevamo, questo è il sistema di intelligenza artificiale, in questo caso è sempre un sistema statistico che inizia a sputare parole dopo l'altra con una certa sequenza statistica, quindi effettivamente loro non capiscono cosa stanno dicendo. C'è comunque in certo qual modo una censura che blocca alcune predeterminate risposte predeterminate alla fine. Chi le mette, i produttori del software?
Questo tipo di censura è spesso, è anche fatto per, autoproteggere la società, perché una società che mette a disposizione di chiunque la possibilità di creare esplosivo, che potrebbe essere una delle domande da poter fare a ChatGPT, oppure la possibilità di creare immagini di nudo pedopornografiche per quanto riguarda i motori di generazione di immagini, immagino che ci sia una responsabilità poi dal punto di vista della società stessa.
Certo, sì, la situazione è complicata, non è così lineare. I sistemi di intelligenza artificiale basati sul machine learning effettivamente non hanno risposte predeterminate, è impossibile in effetti testare tutti i casi corner case, i casi estremi, e quindi effettivamente anche la società stessa non sa effettivamente cosa potrebbe potrebbe quale potrebbe essere la risposta a una domanda diciamo di un utente che sta spingendo il sistema al limite. È quello il problema. Quindi effettivamente è la società colpevole di questo fatto? No, la società effettivamente non ha programmato il sistema per questo, non si aspetta.
È diciamo, l'utente? Chi è la responsabilità in questo caso dal punto di vista legale?
È una domanda diciamo a cui si sta dando una risposta anche a livello legale ancora, adesso ci si sta lavorando, chi è effettivamente diciamo il responsabile, per il momento questa decisione è lasciata alla diciamo all'azienda che mette in produzione diciamo il sistema. Per esempio Microsoft dice diciamo tutti gli output, tutti diciamo i risultati dei sistemi di intelligenza artificiale, la responsabilità è dell'utente che ha creato la risposta. Quindi effettivamente diciamo sono le aziende al momento che diciamo stanno decidendo di chi è la responsabilità. Però effettivamente è lì dove parte il campo dell'etica, soprattutto nell'intelligenza artificiale, e dove effettivamente c'è bisogno di iniziare questo dialogo multiparte diciamo tra diciamo, le grandi aziende, tra diciamo, gli eticisti diciamo, e anche tra gli utenti stessi effettivamente, per capire effettivamente diciamo, diciamo, cosa bisogna fare. Pochi giorni fa c'è stato l'esempio del sistema Replica, non so se lo conosci, il sistema Replica è quello della fidanzata virtuale.
Sì, ne abbiamo parlato allora, anche qui a Cats and Jammer, più di qualche caso che non è finito benissimo.
Esatto, un utente ha spinto il sistema a chiedere come posso suicidarmi, come posso ammazzarmi.
Esatto.
Ha spinto il sistema a continuare a parlare di queste cose, ovviamente è stato fatto diciamo di proposito, non la persona alla fine non si è ammazzata, però una persona che magari diciamo con qualche
più debole
potrebbe seguire, soprattutto credendo al fatto che quella cosa virtuale sia il fidanzato che voglia in effetti poi sta dicendo qualcosa per il suo bene, capito? È lì diciamo dove bisogna stare attenti, ed è lì credo che sia importante uno di questi, quello quanto abbiamo detto prima, l'alfabetizzazione per l'intelligenza artificiale. Bisogna capire, è quello che ho detto all'inizio della trasmissione, l'intelligenza artificiale è software, sono bit che diciamo si accendono e si spengono in una macchina, non c'è nulla di umano, non c'è nulla di emozionale, non c'è nulla di
di realmente intelligente poi alla fine.
Di realmente intelligente alla fine, quindi è lì che bisogna capire e usare questi sistemi effettivamente per un utilizzo diciamo serio, efficace, e magari non stare attenti quando questi sistemi si usano per divertimento diciamo,
o per il male anche. Riguardando questi diciamo limiti fatti dalle case stesse, i limiti che impongono appunto, a parte sempre in Inghilterra c'è il divieto, cioè la generazione di immagini pedopornografiche è lo stesso tipo di reato di reali immagini pedopornografiche, giusto per dire quello che fanno anche altri paesi da un punto di vista legale. Per quanto riguarda però questi limiti imposti dalle società, c'è anche ne abbiamo parlato recentemente un paio di puntate fa se non sbaglio, questa sorta di hacker delle intelligenze artificiali che sfruttano, comunque cercano di superare i limiti imposti software per farsi dare le risposte alle domande che non potrebbero fare.
Esatto.
E c'è, ne avevamo parlato appunto recentemente, la possibilità di per esempio cambiare una lettera con un'altra vicino, a fare dei piccoli errori grammaticali, dei grandi errori logici, oppure lavorare un po' per assonanze per arrivarci da altre parti. Questo tipo di meccanismo come può essere però previsto o limitato?
Limitato da test. Allora, quello che sta succedendo prende sempre più piede un tipo di test che si chiama red teaming, è proprio come rompere questi sistemi di intelligenza artificiale, come stressarli, come riuscire a capire diciamo quando possono iniziare a funzionare diciamo in maniera non corretta. C'è bisogno, questo tutto sta nascendo adesso diciamo, ci troviamo diciamo di fronte a sistemi che effettivamente non sono sono stati non sono stati effettivamente testati come si deve, ma anche perché non si capisce come testarli, non è, diciamo, fare quello che si chiama unit test, quindi diciamo non è così semplice alla fine, non è soltanto mettere, diciamo, sequenze di bit per vedere se il risultato va bene, diciamo sono sistemi che effettivamente hanno bisogno di un test anche, diciamo, consistente a livello, diciamo, quando diciamo prima, di diversità. In effetti i team di red teaming sono composti non solo da ingegneri del software, ma anche da filosofi, eticisti, persone con un background culturale abbastanza diverso, per spingere il sistema, diciamo, su vari aspetti, a rispondere anche a domande, diciamo, abbastanza diverse, che effettivamente, diciamo, capire dove e quando le cose potrebbero andare non nel verso giusto.
In questo caso mi ricollego, perché la mia più personale paura è proprio questa, che ci si renda conto di una via sbagliata o di un utilizzo molto sbagliato quando già lo stanno utilizzando milioni di persone o miliardi, proprio perché a differenza di quello di cui parlavi, hai utilizzato il termine unit test. Uno unit test, per chi non conosce l'argomento, è una cosa di cui tu sai esattamente che se dai questo deve uscire questo, se non esce questo, questo è un errore, e questo è ovviamente tutto definito. In un'ottica di intelligenza artificiale in cui tu puoi dare più o meno qualsiasi cosa e il risultato non è deterministico, perché non puoi sapere cosa varrà, cioè probabilmente potrà dare una risposta che, come si dice, coerente, però la coerenza non è misurabile, non è uguale a, ecco, quindi in questo caso come possiamo proteggerci, e ti spiego che cosa intendo per protezione. Molte delle cose che esistono su internet erano partite molto buone e sono finite molto male. I social, faccio un esempio, che sono diventati un mezzo di divulgazioni di notizie più o meno finte, la raccolta, il fatto che una cosa non viene pagata, quindi mi dai un po' di dati, ti do questa cosa gratis, poi alla fine però questo bilancio tendenzialmente, se facciamo il conto, è andato un po' più a io mi prendo tutto e ti do queste figurine e due lecca lecca. Come possiamo, visto che abbiamo queste esperienze del passato di tecnologie che sembravano buonissime e sono state utilizzate per il male, proteggerci da adesso?
In un certo qual modo l'AI Act inizia a dare delle protezioni. Diciamo, le aziende che mettono in produzione sistemi di intelligenza artificiale ovviamente devono dire chiaramente che l'uscita è stata generata da un sistema di intelligenza artificiale. L'utente deve essere sempre in un certo qual modo cosciente del fatto che stia parlando con un sistema di intelligenza artificiale e non con un umano. Tutti gli output generati dovrebbero essere marcati appropriatamente, non solo, diciamo, per essere letti da umani, ma anche per essere letti da macchine stesse. Bisognerebbe mettere, diciamo, un'impronta digitale dentro ogni contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in modo che anche un'altra macchina sia in grado di capire che quel contenuto è stato generato, diciamo, da una macchina. Ed in effetti poi, diciamo, c'è la human oversight, diciamo supervisione umana, effettivamente, diciamo, lì dove anche l'AI Act impone, diciamo, per sistemi soprattutto di alto rischio, però è buona pratica farlo, diciamo, per un po' per tutti i sistemi di intelligenza artificiale, effettivamente impone la necessità di monitorare sempre l'uscita di questi sistemi ed effettivamente dare all'utente la capacità di mettere un flag, dare un feedback, dare un riscontro nel caso in cui le cose non stiano andando per il verso giusto, ed è a quel momento che l'azienda deve capire che le cose non stanno andando nel verso giusto e quindi magari fermare il tutto, riallenare il sistema, capire cosa stia succedendo. E questo adesso non è, diciamo, good practice, non è, diciamo,
tra le cose che vengono fatte normalmente, sì.
Normalmente, però adesso diventerà
una direzione.
Legge, esattamente, diventerà legge per, appunto, proteggere ed evitare casi effettivamente come quello che tu hai detto.
Mando gli spot perché è passata l'oretta e quindi abbiamo questo piccolo coso, poi ci risentiamo e vabbè, facciamo le conclusioni e ti lascio libero. Grazie mille, siamo ancora in compagnia di Pierluigi Casale, questa è Radio Città Aperta, Cazzo & Jammer.
radiogitaverta.it, la tua radio online. Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Bluetooth connected.
Ben trovati a tutti quanti, benvenuti dopo l'ottima Talking Loud con la nostra Federica Pietra. Chi si nasconderà dietro questo cognome?
Scarica l'app dagli store Android o Apple, accendi il Bluetooth e ascolta Radio Città Aperta anche in macchina. Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta, ma da oggi puoi ascoltarla sempre. L'ascolto di Radio Città Aperta non elimina il traffico. Guida responsabilmente.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
Listen to the engine moaning out his one old song.
sounds of the amplifiers ringing in your head. You smoke the day's last cigarette, remembering what she said. What she said.
Stand Page per i Metallica qui a Radio Città Aperta in compagnia di Pierluigi Casale. Stavamo parlando di intelligenza artificiale, rischi, dubbi, problematiche. Anzi, tiro fuori la mia maglietta qua, c'ho la maglietta di Skynet per Terminator 2. Allora, la domanda che ti voglio fare, visto che avevamo preso questo tema del insomma, come cosa potrebbe andare male e cosa le leggi che comunque un po' ci stanno aiutando, questa questione etica da mettere in mezzo. L'utente finale, noi, cioè Everyman, l'uomo della strada, cosa può, cosa deve fare e cosa non deve fare? Io per esempio sono uno che personalmente sconsiglio a tutti di mettersi a giocare con l'intelligenza artificiale se non hanno qualcosa di effettivamente utile da fare. Perché mi avvicino a quello che hai detto te, gli stai dando tu delle informazioni e dall'altra parte, a parte delle immagini o delle cagate, non hai niente. Quindi ti stanno sfruttando senza saperlo. E quindi questo, diciamo, di base, eticamente ma anche logicamente non sarebbe buono. Oltre al fatto che questo poi potrebbe portare potrebbe portare al fatto che l'intelligenza artificiale sia addestrata male?
No, sì e no, diciamo, ma più no che sì. Diciamo, perché effettivamente poi un minimo di controllo, diciamo, adesso, diciamo, il motto garbage in, garbage out è sempre valido, diciamo, sporcizia in ingresso, sporcizia in uscita è sempre valido, quindi diciamo in un certo qual modo ci sono meccanismi per effettivamente decidere come fare un buon allenamento e come non fare l'allenamento. diciamo, anche diciamo sulla quantità di dati. Ovviamente quello che si chiamava il big data qualche anno fa, è impossibile controllare tutta la Wikipedia effettivamente se si dà in pasto diciamo a un sistema di intelligenza artificiale come dati di allenamento, però in un certo qual modo diciamo la Wikipedia dice cose sensate, quindi effettivamente diciamo un lago nel pagliaio di una persona che si mette lì e vuole cercare di far impazzire diciamo poi le intelligenze artificiali future è un po' fantasia,
non è tanto
diciamo. No, quello che direi io in effetti sì diciamo va bene la curiosità diciamo di usare questi strumenti perché si ha l'idea effettivamente di interagire con qualcosa diciamo di umano diciamo qualcosa che sembra diciamo una persona. L'importante è capire diciamo cosa si sta facendo. L'importante è capire che diciamo quello è un sistema diciamo virtuale, un sistema diciamo che non pensa, che non può dare consigli, che non può esserci amico, è solamente un diciamo è stato definito da diciamo dalla prima eticista Google Statistical Parrots, un pappagallo statistico effettivamente. Quindi diciamo ci puoi giocare, però devi capire che diciamo è un giocattolo e non prenderlo sul serio effettivamente se vuoi giocarci a livello personale. Poi se ci stai lavorando diciamo le applicazioni serie su cui diciamo far leva esistono.
Quante sono le secondo, cioè ci sono parecchie figure professionali che potrebbero sparire per il progredire dell'intelligenza artificiale?
Sì, come sempre con l'evoluzione della tecnologia alcune figure professionali potrebbero sparire, sono quelle più diciamo che fanno lavori molto di routine, effettivamente diciamo call center o data immissione di dati, diciamo questi lavori molto diciamo di routine, molto noiosi, questi sono tutti lavori che in principio già possono essere automatizzati dall'intelligenza artificiale. Quello diciamo l'opportunità che non dobbiamo dimenticare è diciamo i lavori che possiamo fare, diciamo i nuovi lavori ovviamente che l'intelligenza artificiale può creare, ma diciamo allo stesso tempo i lavori per i quali l'intelligenza artificiale potrebbe darci effettivamente un aiuto diciamo di potenziamento delle nostre capacità di diciamo per far sfruttare effettivamente diciamo per farci rendere anche un po' più efficienti effettivamente, è lì diciamo dove dobbiamo puntare ed è lì dove in effetti dovremmo spingere. Non ricordo chi ultimamente disse vorrei un sistema di intelligenza artificiale che lavasse i miei piatti e mi lasciasse dipingere i miei quadri. Adesso ho sistemi di intelligenza artificiale che dipingono i miei quadri e io
sto ancora a lavare i piatti. Questo sicuramente
dobbiamo reinvertire.
Dobbiamo sicuramente utilizzare nelle cose. Per quanto riguarda l'automazione, sono un grande fautore dell'automazione. Penso sempre che se un lavoro è ripetitivo e troppo meccanico e lo può fare una macchina, dovrebbe farlo una macchina. Questo esatto. Sono assolutamente d'accordo. D'altra parte, in parte la protezione delle figure professionali, dei lavori che potrebbero andare a sparire, secondo me comunque è una cosa della quale si deve occupare della legislatura statale, non può occuparsi sicuramente, e questa è un'altra delle mie preoccupazioni, non può occuparsi il privato che ha l'intelligenza artificiale, perché il suo interesse è che quella venga utilizzata il più possibile ovunque, e così l'altro che lo utilizza, il suo interesse è minimizzare i propri costi. Quindi se un'intelligenza artificiale mi costa 5 e una persona che fa quel lavoro 50, poi un pochettino chi se ne frega della qualità, cioè questo lo sappiamo.
Una cosa che vorrei diciamo puntualizzare: a volte c'è diciamo questa falsa idea che solamente i lavori di diciamo di basso costo sono quelli che potrebbero essere automatizzati. In effetti uno diciamo dei lavori che si è trasformato radicalmente con l'avvento dell'intelligenza artificiale è l'ingegneria del software. Molto software adesso si scrive tramite sistemi di intelligenza artificiale, e non ti spaventare, 90% del test adesso è fatto da sistemi intelligenti.
Sì, sì, ma assolutamente. Quindi il problema è che è addestrato su quello che abbiamo scritto noi, quindi siccome esatto, è merda, è addestrato male, quindi scrive male. Questo lo volevo dire,
certo,
ma io
certo,
voglio essere futuribile e potrei aprirmi un bel campo di grano, e quindi questo esatto, è quello che farò esatto, nel futuro. Detto questo, avevi scelto un brano, vero?
Sì, diciamo, restando in argomento, diciamo,
computeristico,
un brano un po' sconosciuto di Battiato, si chiama Personal Computer ed è del 1985.
Allora, vediamo, ce l'andiamo, sì, sì, voglia, qua c'è tutto qua dietro. Ce l'andiamo a sentire e poi dopo ci salutiamo, ok?
Benissimo.
Franco Battiato, Personal Computer.
Son comprato un personal computer, ma il cuore soffre un poco di aritmia. Non so come curare i reumatismi. Nelle famiglie personalità sempre in conflitto, e a volte anche una finta gentilezza è per litigare. Ginnastica chiamata amore d'assedio, propongono ricette per la vita, ma ho già l'astrologia babilonese. Nel medioevo rinascimentale c'è chi cerca una liberazione e c'è chi trova un'altra particella. Sempre occupato.
Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato. Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato.
1, 2, 3, 4.
Personal Computer di Franco Battiato, niente poco di meno. Guarda che hai ripreso, Pierluigi, dagli anni Ottanta. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa simpatica discussione lunga, ce ne sarebbe ancora forse tantissimo da parlare. Non è detto che non possiamo rincontrarci, io immagino, no?
Certamente.
Tu sei sempre disponibile, io ti telefono e poi dopo ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo. Certo. Ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon lavoro, buona fortuna per tutto il tuo lavoro. Vuoi salutare qualcuno?
Saluto vari amici che sono collegati, vari studenti e studentesse.
Puoi salutare anche in inglese, olandese, svedese o tutte le lingue che conosci, se vuoi.
Potrebbero fare traduzione automatica con l'intelligenza artificiale.
Potrebbe essere sbagliato.
Saluto in Italia.
bravo. Senti, tornerai qua in Italia, visto che forse non l'abbiamo detto, ma in questo momento Pierluigi non è in Italia.
No,
lavora e vive del resto, insomma, il Parlamento europeo non è esattamente qua dietro via di Casalbruciato, è un po' più lontano.
Sì, forse no, sì, sicuramente tornerò, diciamo, per qualche vacanza, chissà.
Vabbè, se torni da queste parti, se vuoi venire qui in radio, sarai un mio graditissimo ospite. Se no, saremo ospiti, sarai mio ospite a cena e poi ci facciamo una chiacchierata. Grazie ancora per il tuo tempo. E alla prossima. Ci salutiamo per ora con un pezzo degli Uberphonic. E poi continuiamo un po' questa trasmissione l'ultima mezz'oretta. Grazie per Luigi, grazie mille.
Ciao, grazie.